giardino di Albert.
Eddie Mora!
Ciao!
Parlami del tuo libro.
Quanto hai scritto fino ad ora?
Neanche una parola.
Ho una cosa che potrebbe aiutarti molto. Sai quella storia che usiamo solo il 20% del nostro cervello? Questa ti permette di usarlo tutto.
È uno di quei miti duri a morire. Quante volte avete sentito dire che, ahi noi, useremmo solo una piccola parte del nostro cervello? A volte è quasi consolatorio. Più spesso, se penso alla fatica che faccio per ricordare una data o un nome, mi sale la rabbia. Sai quella storia che usiamo solo il 20% del nostro cervello? E così il dubbio si insinua nella mente di Eddie, lo scrittore fallito protagonista di Limitless, Senza Limiti, il film del 2011 con cui abbiamo aperto la nostra puntata. Quel 20% poi è variabile, altri vi diranno che è solo il 10%. Chissà quali straordinarie capacità potremmo sviluppare se solo riuscissimo a svegliare quel restante 90% di materia grigia dormiente. Beh, rassegniamoci. Le neuroscienze ci dicono che la storia del 10-20% o quel che è di cervello utilizzato è una bufala, un mito. Le moderne tecniche di neuroimaging ci mostrano un'attività cerebrale che attraversa l'intero organo, anche quando dormiamo, altro che 10%. Su questa falsa premessa in parte si basano anche l'illusione e il marketing che c'è dietro la vendita di fantomatiche pillole capaci di aumentare le nostre capacità cognitive. Oggi parleremo proprio di questo, dell'uso di sostanze, farmaci o tecnologie volte a migliorare le capacità cognitive di chi non ha particolari problemi. Si parla di potenziamento cerebrale, neuropotenziamento, in certi casi addirittura di doping cognitivo o di neurodoping. Il problema è complesso e spinoso. Noi affronteremo solo alcuni aspetti e lo faremo insieme al professor Samuele Maria Marcora, la cui attività di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotori dell'Università di Bologna tocca temi che vanno dalla psicobiologia della prestazione di endurance all'interazione tra fatica fisica e mentale. E con la dottoressa Simona Pichini, farmacologa, direttrice dell'unità di farmacotossicologia analitica del Centro Italiano di Dipendenze e Doping. Cominciamo proprio dalla dottoressa Pichini, a cui ho fatto la domanda più scontata e ingenua che mi è venuta in mente, ma anche quella che incuriosisce di più. Esiste una pillola, una sostanza capace di aumentare la nostra intelligenza o le nostre capacità di memoria?
Purtroppo è una cosa fantascientifica da film e assolutamente non si avvicina alla realtà. Esistono sicuramente degli psicostimolanti che possono avere un'azione limitata in quel momento, che ci stimolano, ma che certamente non aumentano la nostra intelligenza o la capacità di memoria.
Forse leggere, studiare e concedersi il giusto riposo, ecco, forse, anzi, di sicuro questa è una buona via per alimentare la nostra intelligenza, per accrescere le nostre capacità cognitive. Ma al di là di queste ovvie considerazioni, al di là del fatto che non esiste la pillola magica di cui parlano certi film, il fenomeno dell'uso e abuso di sostanze per il neuropotenziamento è cresciuto in questi ultimi anni sempre di più, grazie alla disponibilità di nuove molecole e tecnologie in grado di modulare strumentalmente i diversi processi psicologici e comportamentali. Oggi poi, grazie al web, l'accesso a sostanze capaci di stimolare le nostre capacità cognitive è diventato fin troppo facile. E allora serve cervello e soprattutto conoscenza. Sentiamo parlare di smart drugs, droghe intelligenti, integratori, psicostimolanti. Ma che ne sappiamo? Proviamo a fare un po' di chiarezza con l'aiuto della dottoressa Pichini.
Smart drugs è un termine del 1990, viene dall'America, si chiamavano smart drugs una serie di sostanze non farmacologicamente attive, una serie di integratori alimentari, per esempio il piracetam o alcune vitamine, cosiddetti nootropi, stimolanti che compravano i ricercatori o gli studenti per resistere di più, addirittura si parte dalla caffeina, sono degli integratori alimentari, ci fanno comunque in generale sentire meglio, sono un nutrimento cellulare, ma certamente non aumentano né la memoria né l'intelligenza. Ma già dal 1950 gli studenti americani utilizzavano l'anfetamina, dextroanfetamina, per aumentare la loro stimolazione cerebrale, per rimanere più svegli, per studiare più ore, ma poi quando si è più svegli si è più stanchi e quindi dopo c'era l'effetto hangover, no? Cioè cado giù e quindi mi sento peggio. E allora siccome mi sento peggio e sono abituato a sentirmi meglio, riprendo l'anfetamina. A questo punto ne divento un abusatore. questi famosi farmaci che dicono stimolare l'intelligenza e la memoria. In alcuni casi si tratta di derivati o del metilfenidato stesso. Il metilfenidato è Ritalin, farmaco che viene utilizzata nella sindrome di iperattività e deficit dell'attenzione. È uno stimolatore della neurotrasmissione serotoninergica, vuol dire che aumenta il neuromodulatore serotonina nel nostro cervello, ma l'aumenta a chi, direi tra virgolette, funziona male. Il Ritalin e tutti i suoi derivati, metilfenidato, poi è uscito l'etilfenidato, il modafinil, sono sostanze utilizzate in alcune patologie. E poi c'è una serie di psicostimolanti per le proprie droghe d'abuso, cocaina, metanfetamina, quelle sono delle sostanze psicotrope. Certo, agiscono perché stimolano la liberazione dei neurorecettori nel nostro cervello, ma è momentanea e non è certamente legata all'intelligenza, alla memoria. È una stimolazione cerebrale che ci rende più svegli, stimolati, solleciti, ma questo poi succede le prime volte. Poi depressione, psicosi, tossicodipendenza, e noi sappiamo quali sono tutte le problematiche di queste sostanze.
Faccio una rapida ricerca sul web. Mi fermo al primo sito di una farmacia online. Seleziono una confezione di Ritalin e il servizio, senza troppe prescrizioni, mi permette di ricevere comodamente a casa le mie pillole. Pochi passaggi, qualche raccomandazione da bugiardino e un messaggio chiaro nella scheda del prodotto. Con questa pillola avrai la possibilità di espandere i tuoi limiti. Grazie a questo farmaco potrai migliorare le tue capacità intellettuali. Fine dello spot. Si tratta di farmaci che curano sindromi e patologie. Non andrebbero usati senza un controllo medico. Per quanto riguarda poi sostanze psicostimolanti come le anfetamine, che sono vendute nel mercato nero, andiamo incontro ad altri rischi, non solo quelli dovuti alla pericolosità intrinseca, ma anche quelli legati alle incertezze sul dosaggio e alla presenza di impurità. Fuori dal torbido, nella sfera del lecito e del controllato, scopriamo anche che non esistono solo sostanze esogene, capaci di migliorare le nostre prestazioni cognitive. Ci sono altre tecniche, come racconta bene Samuele Marcora, esperto di studi sull'affaticamento fisico e mentale.
Non tutte le tecniche, le metodologie per aumentare la propria capacità cognitiva, anche la propria capacità fisica agendo sul cervello, sono sostanze chimiche assunte esogenamente, no? Come la caffeina, oppure ovviamente come le anfetamine, che sono state sviluppate dagli scienziati medici nazisti proprio per potenziare le capacità mentali ma anche fisiche del soldato, oppure più recentemente sostanze di cui tra l'altro l'azione non si conosce ancora benissimo, come il modafinil, che non sono né anfetamine né sostanze che antagonizzano l'adenosina come la caffeina, ma sono sostanze che hanno un effetto di ridurre la fatica, sia mentale che fisica, e migliorare le prestazioni cognitive. Nelle altre tecnologie di neurodoping, se lo vogliamo chiamare così, ci sono sicuramente tutte le tecnologie di stimolazione cerebrale, quindi la stimolazione a corrente diretta transcraniale, quindi la stimolazione elettrica, più diffusa al di fuori dei laboratori perché è molto più economica, molto semplice da costruire un apparecchio per questo tipo di stimolazione, meno costoso, invece è molto più usata nelle neuroscienze, la stimolazione transcraniale magnetica, elettromagnetica. Però io non sottovaluterei assolutamente tutta un'altra serie di manipolazioni che hanno l'effetto di migliorare la prestazione umana agendo a livello cerebrale, ma che non sono né stimolazione cerebrale né sostanze chimiche, ma sono tutte quelle tecniche, per esempio psicologiche, creare ambienti dove non ci si distrae, cambiare il proprio autodialogo interno, tecniche di imagery, si dice, dove si immaginano, per esempio gli sportivi fanno una specie di ripasso mentale prima della competizione. Tutte queste manipolazioni psicologiche hanno poi degli effetti a livello cerebrale, anche a livello neurochimico, e quindi io metterei dentro anche tutte queste tecniche, l'utilizzo di sostanze quali la caffeina o stimolazioni transcraniali con corrente elettrica diretta non è che abbiano degli effetti superiori agli effetti per esempio di alcune tecniche psicologiche. Non ho mai fatto studi utilizzando sostanze tipo anfetamine o modafinil, però per esempio per il modafinil molte ricerche fanno vedere che l'effetto è molto simile a quello della caffeina.
La caffeina, fra tutte le sostanze per il neuropotenziamento, ci appare come la più innocua. Quanti bevono ogni giorno uno, due, tre caffè? e quanti prima di un esame importante hanno trovato nel caffè il miglior compagno di studi e di notti insonni. Eppure anche la caffeina, così innocua, fino a pochi anni fa rientrava nella lista delle sostanze dopanti. Ovviamente non parliamo di un caffè, piuttosto della caffeina contenuta in qualche energy drink, qualche decina di caffè quindi, o della caffeina assunta attraverso pasticche, come si usa fare anche nella pratica sportiva. Ma esattamente, com'è che agisce?
La caffeina, l'effetto che tutti noi conosciamo, è stimolante, ma in realtà quello che la caffeina fa è bloccare l'effetto inibitore, affaticante se vogliamo, di un'altra sostanza che invece viene prodotta endogenamente dai neuroni stessi, che si chiama adenosina. Questa sostanza poi interagisce con dei recettori specifici per l'adenosina sulla superficie del neurone e quando c'è questa interazione tra adenosina e i recettori dell'adenosina sui neuroni, l'eccitabilità dei neuroni è ridotta. Quindi la caffeina cosa fa? Ha una struttura abbastanza simile all'adenosina e ha un'affinità molto alta per i recettori dell'adenosina. Quindi quando si attacca ai recettori dell'adenosina, impedisce all'adenosina di attaccarsi al recettore e quindi impedisce all'adenosina di avere questo effetto inibitore o affaticante sul neurone stesso. L'effetto netto è di stimolazione, di eccitazione, ma in realtà la caffeina blocca una sostanza inibitrice che è l'adenosina.
E poi ci sono le tecniche di stimolazione transcraniale, a cui accennava Samuele Marcora. Nel web c'è addirittura chi pubblicizza improbabili accrocchi artigianali che promettono di aumentare le capacità cognitive attraverso la stimolazione elettrica. Perché i neuroni, le cellule nervose del nostro cervello, comunicano fra loro attraverso impulsi elettrici. E la capacità dei neuroni nel rispondere a questi stimoli, cioè l'eccitabilità, varia molto, così come può variare la cosiddetta neuroplasticità, cioè la capacità del cervello di modificare la propria struttura nel corso del tempo, in base agli stimoli, cioè all'esperienza. Ed è su questi aspetti che agiscono le tecniche di elettrostimolazione, come ci spiega Samuele Marcora, partendo dall'uso che se ne fa in ambito sportivo.
La stimolazione transcraniale, anche lì ci sono due metodologie, quella magnetica e quella elettrica. Io ho esperienza soprattutto con quella elettrica, ma anche all'interno di questa ci sono due effetti che vengono sfruttati in campo sportivo. Il primo è quello per aumentare la cosiddetta neuroplasticità. Poi in realtà evidenze scientifiche forti che funzioni non ce n'è molte, ma il razionale è quello di stimolare la neuroplasticità durante l'allenamento, in modo che sia i miglioramenti a livello cerebrale che portano all'aumento della forza, ma anche miglioramenti a livello di apprendimento, per esempio, di una tecnica sportiva nuova, possono essere, se vuoi, accelerati o potenziati. L'altro utilizzo invece, se vogliamo più neurodoping, è invece un effetto acuto che dura circa un'ora della stimolazione anodale. Abbiamo un anodo e un catodo. L'anodo viene posto in maniera specifica sulle aree motorie del cervello e quando questa corrente viene fatta passare sull'area cerebrale corticale sottostante all'anodo avviene un aumento della eccitabilità. Niente a che fare con la neuroplasticità, stiamo semplicemente in maniera acuta aumentando l'eccitabilità dei neuroni che formano la corteccia sottostante all'anodo e questo aumento di eccitabilità praticamente ci permette di avere lo stesso comando motorio e muscoli ma impegnando meno le aree premotorie che sono quelle che generano la sensazione di fatica e di sforzo durante l'esercizio. Quindi l'effetto netto è quello che noi riusciamo a fare la stessa velocità oppure a produrre la stessa potenza sulla bicicletta, però impegnando meno le aree premotorie che generano la percezione della fatica, perché abbiamo aumentato l'eccitabilità delle aree propriamente motorie.
Stimolare il cervello per migliorare la performance fisica attraverso una riduzione della percezione della fatica. Spesso ragioniamo come se cervello e corpo fossero due entità separate. E invece cervello e corpo creano un'unica entità. La divisione cartesiana fra mente e corpo è superata da quello che ci dicono le neuroscienze. Il cervello, e quindi la mente e il corpo, si influenzano a vicenda. Ma se parliamo di pratiche lecite di neurostimolazione, messe in atto per esempio dagli sportivi per ridurre l'affaticamento, sorge una domanda. La fatica è come un campanello di allarme. Ci avverte quando dobbiamo interrompere un certo sforzo, quando dobbiamo riposarci, riducendone la percezione. Non è che rischiamo di avere altri problemi?
diciamo che comunque il livello di riduzione della fatica che riusciamo a ottenere attraverso, per esempio, la caffeina, questa stimolazione transcraniale, comunque è una riduzione significativa e che porta a un miglioramento della prestazione, un miglioramento anche importante che può essere la differenza tra vincere la medaglia oppure no. Ma non è, ti riduciamo la fatica in una maniera così grande da crearti dei problemi fisici. Infatti, in tutti gli studi che facciamo, non abbiamo mai riscontrato nessun tipo di problema. Noi usiamo una scala che va da 0 a 10 per misurare la fatica durante l'esercizio. 0 è non mi sento per niente affaticato, nessuno sforzo, 10 la massima fatica possibile. La diminuzione che noi otteniamo con queste tecniche è circa un punto su una scala da 0 a 10. Quindi sembra essere assolutamente sicura, infatti in tutti gli studi, e parliamo di centinaia di studi, migliaia di soggetti testati, insomma nella letteratura sono mai stati riportati eventi negativi. Ovviamente se noi riuscissimo a ridurre la fatica, non so, di 3, 4, 5 punti su questa scala, lì è difficile dire cosa succederebbe, ma non ne siamo ancora in grado.
Pratiche come la stimolazione transcraniale elettrica sono state addirittura pubblicizzate dalla Nazionale Americana di Sci, ma in generale siamo ancora a livello di studi accademici. Più diffuso invece è l'uso della caffeina, che in passato è stata inserita addirittura nella lista delle sostanze antidoping, per poi essere di nuovo tolta pochi anni fa. Alla luce di quanto detto finora, nell'ambito del neuropotenziamento, lasciando perdere tutte le sostanze che non agiscono a livello cerebrale, cosa ha senso, almeno in ambito sportivo, classificare come neurodoping?
Per me doping è una sostanza nella lista delle sostanze proibite dal Comitato Olimpico Internazionale. Per me quello è doping, il resto non è doping. Per esempio il modafinil o le anfetamine sono sostanze che hanno un'azione prevalentemente a livello cerebrale che sono nella lista doping del Comitato Olimpico Internazionale, quindi quello è neurodoping a tutti gli effetti. La caffeina non è nella lista doping e quindi non si può considerare neurodoping se utilizziamo quel criterio. Dal mio punto di vista la caffeina dovrebbe essere nella lista antidoping perché comunque raggiunge due dei tre criteri per cui bisognerebbe essere inserito nella lista antidoping. È una sostanza che dà un aumento alla prestazione, è una sostanza che ti dà un vantaggio, diciamo, unfair, no? Quindi due su tre, terzo criterio ovviamente sono danni alla salute, però la caffeina se utilizzata in maniera corretta, grossi danni alla salute non li dà, ma due su tre di questi criteri ci sono, quindi in teoria dovrebbe essere una lista antidoping.
I motivi che hanno portato a togliere la caffeina da quella lista sono molteplici, legati alla presenza di sostanze più potenti come gli ormoni della crescita, ma anche al fatto che banalmente tutti noi usiamo la caffeina e reagiamo in modo diverso. Di fatto chi faceva i controlli si trovava a gestire tanti falsi positivi, tanti falsi negativi e questo creava solo confusione. Il problema del neurodoping si innesta in un quadro ben più ampio di uso e abuso di sostanze. Ma quali sono gli ambiti sportivi in cui simili pratiche sono davvero utili? Sostanze illecite, neurodopanti come il modafinil o lecite, usate con attenzione come la caffeina, contrastano l'affaticamento mentale, ci ha spiegato Marcora, cioè mantengono nel tempo le capacità attentive, di memoria, di decisione, magari in situazioni estreme di deprivazioni del sonno. Insomma, tutti effetti utili anche a livello sportivo.
Sicuramente un grosso effetto sugli sport di resistenza, che sono ovviamente sport tipo il ciclismo, la maratona, ma non dimentichiamo che comunque la resistenza è molto importante anche per la maggioranza degli sport di squadra, tipo il calcio. Inoltre, quando la persona deve mantenere un certo livello di attenzione, di capacità di rispondere in maniera corretta, ma anche veloce agli stimoli che gli si presentano, anche lì le sostanze stimolanti come la caffeina o le anfetamine possono avere un effetto positivo, quindi non solo agendo sulla fatica, chiamiamola fisica, ma agendo anche sulla faticamento mentale, sul calo, diciamo, attentivo, di capacità di risposta veloce quando uno fa per esempio una partita di calcio che dura 90 minuti. Mentre il discorso della stimolazione elettrica durante l'allenamento invece è stato proposto più per gli sport di forza. La forza dipende ovviamente dalla massa e dalla composizione del muscolo, ma anche molto da componenti nervose, diciamo da quanto il sistema nervoso centrale riesce a reclutare in modo corretto la muscolatura che uno ha. Cioè la forza non dipende solo dal muscolo, dipende molto dal sistema nervoso centrale. E quindi l'idea che si aveva, ripeto, però le evidenze scientifiche non sono così forti, che questa stimolazione elettrica durante le sedute di allenamento possa, grazie a un'aumentata neuroplasticità, aumentare la capacità del sistema nervoso centrale di reclutare i muscoli, questo ovviamente, qualora venisse confermato da ulteriori ricerche, invece può essere molto utile anche per gli sport di forza pura, quali il sollevamento pesi o anche sport di potenza, come il salto in alto, il salto in lungo.
Una prestazione sportiva di livello richiede competenze cognitive elevate. Fra le pratiche di neuropotenziamento, come ci ha detto Marcora, sono molto usate anche le cosiddette tecniche psicologiche, come il training autogeno, la mindfulness, tecniche di immaginazione che modificano la chimica del cervello e permettono di migliorare le prestazioni. Al di là di tutto, è evidente che un buon equilibrio mentale sia fondamentale per ottenere performance di alto livello.
Questa è buona! No, non è partito così forte il cinese su stavolta. Bene Jacobs e Curly! Master Jacobs! Campione olimpico! 1979!
Marcel Jacobs, l'uomo più veloce del mondo, ha dichiarato d'aver trovato la condizione per simili risultati solo dopo aver affrontato un profondo lavoro psicologico che gli ha restituito l'equilibrio mentale. Qualcosa di più del training di cui parlavamo. Ma ancora una volta qualcosa che ci mostra come cervello e corpo siano profondamente connessi. E arriviamo all'ultimo punto. Parlando di neuropotenziamento, è naturale chiedersi se queste tecniche, al di là della performance sportiva o cognitiva, possano avere un ruolo e trovare una miglior giustificazione nell'utilizzo contro i processi di invecchiamento cognitivo. Samuele Marcora.
Assolutamente sì, ma non è il neuropotenziamento che pensi tu. Nel senso che ovviamente con l'età, me ne sto accorgendo anch'io perché ho superato abbondantemente i 50 anni, si è visto che l'attività fisica, soprattutto di tipo aerobico, sembra avere un effetto positivo, addirittura maggiore del brain training, di queste cose che vengono proposte spesso anche agli anziani, perché ha un effetto proprio a livello cerebrale, di neurotrofismo chiamiamolo. Si è visto proprio che una regolare attività fisica mantiene la produzione di fattori di crescita, fattori neurotropici a livello proprio cerebrale. Fermare la vecchiaia è impossibile, ma comunque permette di mantenere più a lungo le proprie capacità cognitive, oltre ovviamente a quello di avere una salute, diciamo, generale, per esempio cardiovascolare, metabolica migliore. Ma c'è un effetto proprio specifico, chiamiamolo di neurodoping, dell'attività fisica normale che permette appunto il rallentamento della perdita di capacità cognitive.
E il cerchio si chiude. Siamo partiti dal mito di un cervello che funziona al 10% delle sue possibilità. Falso. Un cervello le cui capacità potrebbero essere potenziate grazie a pillole, fantasie. Abbiamo parlato di smart drugs, integratori, nootropi che alla fine aiutano ben poco nel miglioramento delle nostre capacità. E poi dell'uso improprio di farmaci, psicostimolanti, o del pericoloso abuso di sostanze neurodopanti come le anfetamine. Abbiamo discusso di come sia possibile contrastare la fatica mentale con l'uso controllato di sostanze come la caffeina e di pratiche, su cui ci sono ancora molti dubbi, come la stimolazione transcranica, soprattutto in ambito sportivo. Pratiche di potenziamento cerebrale usate per migliorare la performance fisica, oltre che mentale. E finiamo sostenendo che la stessa attività fisica può essere considerata una pratica di neuropotenziamento. Perché non solo migliora la salute, ma migliora in modo specifico la nostra attività cerebrale, cioè ha funzioni neurotrofiche. Dal cervello al corpo, dal corpo al cervello. Il cerchio si chiude. Grazie ai nostri ospiti che, come sempre, ci hanno aiutato a sciogliere alcuni nodi su un tema complesso, ricco di sfumature e domande. Domande che poi, alla fine, almeno per noi, sono una delle sostanze che stimolano di più il nostro cervello.